Grazie, buona giornata.
Vi aspettiamo a Codogno con una puntata, se volete.
Con grande piacere.
Assolutamente.
Buona giornata.
A proposito del tema della responsabilità, andiamo a vederci insieme questo video, se siete d'accordo. Siamo ancora con Annalisa Savino, con Elisabetta Mucchini, tra un po' entreranno altri ospiti. Però andiamo a vedere questo video che ha realizzato Monica Pelliccia, che ha intercettato un paio di ragazzi, una ragazza e un ragazzo dell'ultimo anno, proprio su quel tema del fare ciascuno la propria parte che dicevi tu all'inizio.
Poi magari aggiungo una riflessione sulle ultime parole della professoressa.
Con grande piacere. Lo guardiamo il video, Tommy Andolini in regia.
Qual è la responsabilità che gli studenti e le studentesse dell'ultimo anno sentono in vista della ripresa delle scuole? Abbiamo parlato di uscite serali, sociale, possibili vantaggi e opportunismo in vista di un possibile esame a distanza e facilitato come quello dell'anno scorso con Rachele Ruffi e Tommaso Innocenti della futura quinta C dell'Istituto Alberghiero Saffi di Firenze.
Molti magari potrebbero pensarlo che valga la pena rimanere a casa perché almeno l'anno scolastico passa meglio, più facilmente, però ecco, per quelli delle altre classi va bene, insomma, dalla prima alla quarta. Per noi di quinta, appunto, il gioco non vale la candela, perché comunque poi ci ritroviamo, insomma, delle mancanze quando si arriva all'esame. L'anno scorso, diciamo, è stato un po' invidiato dagli altri anni, però appunto c'è da vedere come andrà quest'anno ancora.
Parliamo, senti, del senso di responsabilità verso il ritorno a scuola. Senti la responsabilità e il rischio di contagiare magari la tua famiglia?
In casa vivo con i miei genitori, che purtroppo tutte e due hanno dei, diciamo, un po' di problemi e patologie di difese immunitarie, quindi sì, mi sento un po' responsabile, soltanto che spero di non contagiarli, ovviamente. E penso che il problema sia più il trasporto pubblico più che la scuola in se stessa.
Il problema non sarà solo appunto a scuola, ma nei trasporti. Io vengo da lontano, devo prendere un treno e un bus, quindi usufruisco anche dei mezzi di trasporto, quindi sicuramente sarà rischioso.
Non vedi dell'opportunismo da parte di compagni che magari escono e poi dicono tanto facciamo un esame più facile se ci richiudono, se ritorniamo in lockdown?
Un po' di opportunismo obiettivamente sì, l'ho visto, però penso che comunque sia solo un modo di esprimersi alla fine, perché comunque poi al momento che arriviamo tutti al momento dell'esame ne capiamo l'importanza. Per esempio abbiamo chiuso le discoteche, quindi non rientriamo a scuola perché comunque ci sono tantissime persone molto vicine, però obiettivamente della discoteca è un posto, un luogo dove ovviamente ne possiamo fare tranquillamente a meno, mentre della scuola e della nostra istruzione no.
Si è tanto parlato di uscite estive e possibilità di contagi da parte dei giovani alle loro famiglie e comunque magari di una doppia morale relativamente al ritorno a scuola e alle uscite.
Sono uscita e personalmente sono andata, diciamo, anche comunque un po' in vacanza sia con i miei genitori che con i miei amici, ma ho sempre rispettato le norme di sicurezza, non ho mai frequentato luoghi troppo chiusi o comunque troppo affollati, soprattutto nelle spiagge. Se erano troppo affollate abbiamo sempre cambiato, abbiamo sempre deciso di restare un po' più lontani dagli altri. Sì, mi sento responsabile su questo aspetto.
Sì, sono uscito diverse volte, cioè sono uscito spesso, però non mai, cioè, cercavo di darmi una regola, insomma, di non esagerare troppo. Ad esempio discoteche troppo affollate, luoghi chiusi magari troppo affollati. Cercavo, diciamo, di uscire ma limitandomi comunque più o meno, con un senso di responsabilità. Ovviamente c'è un senso di responsabilità perché comunque la scuola è una cosa che è necessaria e appunto ovviamente che serve. Mentre le uscite, appunto, se si riescono a limitare è meglio. Semplicemente credo che bisogna saper capire fin dove spingersi.
Con le lezioni online mi sono sentita un po' più affaticata, diciamo, a stare molte ore davanti al computer o al telefono. Quindi il fatto di rientrare a scuola e fare le lezioni in presenza, soprattutto per noi, che per noi sarà l'ultimo anno, avremo la maturità, mi sento più sicura.
Come immagini il tuo esame di maturità alla luce dell'esperienza dell'anno scorso?
Spero che sia in presenza e che saremo tutti a distanza. però spero che si possa svolgere nella maniera più normale possibile.
La paura è quella che ci saranno dei cambiamenti in corso, perché se dovesse essere, se devo iniziare l'anno sapendo come vado, come sarà effettivamente l'esame, è un conto. Se poi ci saranno dei cambiamenti, ad esempio, non lo so, verso febbraio-marzo, cioè sarà tutto molto più complicato, quella è la mia paura principale, ecco.
Insomma, Domenico, tanti spunti.
No, tanti spunti interessantissimi, molto interessante. Ognuna di queste andrebbe chiosata, però c'era un tema che aveva lasciato Luisa Lenta in sospeso, su cui magari era interessante. Poi stanno arrivando tantissimi messaggi, li leggeremo con calma. 366-620-155, siamo in diretta sulla nostra piattaforma Edo, su Facebook, sul sito. C'è una cosa, io francamente fatico a capire che è questa, no? Perché Luisa Lenta diceva anche le famiglie sono state coinvolte. Beh, però era un periodo in cui le famiglie potevano essere coinvolte, nel senso che erano a casa con i ragazzi. Noi speriamo che questo non accada più, perché sappiamo che non possiamo permettercelo come sistema paese. E proprio il tema del rapporto tra la scuola e la famiglia, secondo me, ha latitato finora. Cioè, da marzo ad ora io avrei immaginato che gli istituti si fossero fatti sentire molto, in maniera molto più forte nei confronti delle famiglie, per organizzare tutto quello che stiamo dicendo, proprio perché, come abbiamo detto all'inizio e come i nostri ospiti stanno giustamente ripetendo, il sistema funziona se tutti quanti fanno la loro parte. Però se io appunto devo iscrivere mia figlia, che ne so, a pallavolo, mettiamo, e poi mi piazzano la didattica a distanza il pomeriggio, oppure se io devo contribuire la mattina alla didattica di mia figlia e non posso andare al lavoro, sto facendo degli esempi terra terra e probabilmente non si verificheranno, evidentemente salta tutto il sistema. È un tema che le famiglie in tutta questa vicenda sono state lasciate fuori.
Su questa riflessione e sulle cose che sentivamo prima dagli studenti, Annalisa Savino una riflessione e poi Elisabetta Mughini.
Allora, io mi sento un po' chiamata in causa da quest'ultima osservazione. Il pomeriggio in DAD ora non è pensato per tutte le settimane, e comunque è organizzato in modo tale da non sconvolgere i pomeriggi dei ragazzi, ed è comunque stato condiviso con le famiglie, perché ci sono stati consigli d'istituto anche durante l'estate, quindi è stato un percorso condiviso. Quindi volevo chiarire questo. E sicuramente la condivisione e lavorare insieme con la componente genitori è fondamentale, e lo sarà soprattutto a partire dal 14 di settembre, perché poi l'organizzazione logistica e tutto si è fatto durante l'estate, quando anche in città non c'era più nessuno, quindi è stato anche difficile, al di là dell'organo collegiale consiglio d'istituto, trovare famiglie disponibili, che ci sono anche state, almeno per quanto mi riguarda. Da lunedì la corresponsabilità con le famiglie diventa fondamentale. Il patto di corresponsabilità educativa scuola famiglia c'è sempre stato da diversi anni, ecco, che viene mostrato, letto e condiviso con le famiglie. Sicuramente la sottoscrizione in calce di questo patto quest'anno ha un rilievo diverso, un'importanza diversa, perché è da quella corresponsabilità che si deve ripartire. Non si può pensare che si possa affrontare un anno in cui si starà a individuare il colpevole, cioè tutti noi dobbiamo capire, tutta la comunità.
Un nuovo patto fra tutti i soggetti della comunità, infatti non c'è dubbio. Elisabetta Mughini, prima di venire da lei per un commento al video che abbiamo visto prima, mi lasci salutare la scienziata Sara Gandini, che saluto e ringrazio, buongiorno anche a lei e bentrovata, e Massimo Belardinelli, che è un dirigente scolastico che ci può aiutare molto sul tema degli spazi e dei tempi. Con Belardinelli siamo a Città di Castello. Grazie per essere con noi questa mattina. Elisabetta Mughini, a te.
Il commento al video secondo me contiene anche la risposta alla provocazione di Guarino. I ragazzi dicono che la scuola ne abbiamo bisogno, è necessaria, e quindi, come dire, saranno anche loro in grado di decidere quanto è necessario tornare a scuola il pomeriggio, come diciamo far sì che la loro agenda possa avere tutte le opportunità, anche la pallacanestro o la pallavolo, ma soprattutto il desiderio di imparare e di stare con i docenti e con gli altri studenti. E l'altra cosa è bellissima, cioè il fatto che questi ragazzi abbiano proprio capito che la responsabilità non è soltanto in capo a chi fa le regole, in questo caso il dirigente che insieme ai docenti stabilisce gli orari, le regole di entrata, di uscita, di transito nella scuola, ma che ti devi assumere una responsabilità. Ora loro l'hanno fatto fuori dalla scuola, speriamo che questo comportamento continui anche dentro, cioè tu non sei solo responsabile di te stesso, ma sei responsabile dell'altro, e questo è il senso, diciamo, dell'educazione civica che passa anche attraverso i banchi di scuola. Essere responsabile della propria voglia di costruirsi un futuro, ma sapere che oramai i sistemi sono interdipendenti e il futuro lo possiamo solo costruire se tutti lavoriamo insieme. Quindi i genitori hanno dovuto, in didattica a distanza, fare una sorta di supplenza, soprattutto quando erano studenti piccoli, perché aprire il computer, guardare sul registro elettronico quali erano i compiti assegnati, eccetera. In realtà se noi riusciamo ad essere responsabili, quindi non aumentare il contagio, avere un controllo, no, continuo di quelli che saranno i dati, probabilmente avremo soltanto delle soluzioni ibride di didattica a distanza e non torneremo nel lockdown forzato che abbiamo fatto. E quindi i genitori devono capire che tipo di scuola si sta costruendo insieme ai dirigenti, e questa è la comunicazione continua che tantissime scuole facevano, lo ha detto prima Annalisa Savino, per obbligo di legge il patto formativo con le famiglie, però molti lo hanno allargato, nel senso che lo hanno fatto diventare un modo di far capire che la scuola sta cambiando, che la scuola non può essere più il luogo dove vado, sento una lezione, torno a casa, faccio i compiti e poi dopo ho il tempo libero per andare a fare altre attività, che tutte le attività che faccio, anche quelle che si svolgono in ambienti informali, no, come quello dello sport piuttosto di un altro impegno di responsabilità più civica che qualcuno fa volontariato, i ragazzi fanno esperienze di alternanza, sì, scuola-lavoro bellissime, di servizio apprendimento. Ecco, fanno sì che stanno costruendo delle nuove personalità e delle persone, no, in grado di agire. E quindi il genitore dovrebbe essere ben lieto della comunicazione e chiedere una comunicazione diversa alla scuola, che lo impegni non soltanto a sapere se ha la sufficienza o l'insufficienza, se sarà garantito
ma dottoressa,
niente.
Dottoressa, ma questo è un tema, direi, abbastanza banale, anche tutti lo fanno. Il problema è avere il tempo. Cioè, io non vorrei che immaginassimo un mondo che non esiste. Noi abbiamo delle famiglie in cui la precarizzazione del lavoro porta ad avere spesso degli orari incredibili, a non riuscire a programmare una settimana su un'altra. Quindi io ci metto tutta la buona volontà, però ovviamente chiedo che la buona volontà sia da parte di tutti. Non banalizzerei il tema del pomeriggio sulla pallavolo.
Non lo voglio banalizzare, io ho fatto un esame, credo che ci avremo delle risposte dai nostri
permetta,
dirigenti.
Dottoressa, io ho fatto un esempio su uno sport che è comunque un'attività importante nella formazione dei giovani. Ma ci sono tanti che fanno corsi di lingue, che fanno corsi di integrazione alla formazione, perché sappiamo che la scuola pubblica italiana non dà tutto. Cioè è un tema importante anche quello, appunto, della gestione degli spazi e dei tempi.
Infatti c'è Bellardinelli che sta scalpitando, secondo me.
Dunque, insomma, era per precisare un po' il senso delle mie osservazioni.
Un medico ai nostri microfoni, a proposito di responsabilità o di mancanza di responsabilità, ha detto che i politici si sono dati da fare per consensi elettorali, che i medici, tanti di loro, si sono dati da fare per andare in TV, e che i membri della nostra categoria caro Domenico, penso, sono dati da fare per vendere solo qualche copia in più.
Sì,
ne è derivato un clima che non ha
fatto vedere un paese maturo da questo punto di vista, con una schizofrenia tra negazionisti e catastrofisti, potremmo dire. Cerchiamo di rimettere la palla al centro con Sara Grandini, che è una grande scienziata che ha fatto sentire tanto la sua voce sia sui giornali, sul Corriere della Sera, sia sui social, eccetera. Sara Grandini, con che stato d'animo riapriamo le scuole da un punto di vista della scienziata e della scienza?
Allora, dunque, io quello che posso, di cui posso raccontarvi, il lavoro che abbiamo fatto noi, insomma, sia come pillole di ottimismo, anche insieme alle mie colleghe scienziate, cioè quello che abbiamo fatto è rivedere un po' tutta la letteratura scientifica e quindi la letteratura soprattutto epidemiologica. Io sono epidemiologa biostatistica, quindi quello che accadeva negli altri paesi quando sia in passato con le altre pandemie, ma soprattutto recentemente con il Covid, quindi quello che è successo in Olanda, in Germania, che hanno riaperto prima di noi, o appunto subito dopo la chiusura del, certo, del lockdown, l'apertura del lockdown. E i dati sono tutti molto rassicuranti, nel senso che i bambini sicuramente si ammalano molto meno, contagiano meno rispetto agli adulti, si infettano meno, e quindi, come dire, ecco, noi quello che abbiamo fatto è proprio fare in modo sistematico, ecco, rivedere tutto quello che i vari paesi, le informazioni che i vari paesi davano nel momento in cui le scuole venivano riaperte, quindi il tracciamento dei contagi che veniva fatto. E ci sono paesi in cui hanno fatto questa cosa, ecco, molto bene. Adesso penso uno degli ultimi è l'Olanda, che ha dato dei dati interessanti, ma l'Inghilterra ha fatto uno studio enorme con l'apertura delle scuole quest'estate, la Germania adesso sta facendo uscire continuamente. Infatti, sì, tra l'altro voglio dire che appunto per quanto riguarda le informazioni che danno i giornali, la Germania se ne è parlato anche dicendo hanno chiuso 100 scuole, quando in realtà anche per esempio a Berlino solo il 4,5 delle scuole ha chiuso, quindi questo 100 va, come dire, rapportato a un denominatore invece di scuole insomma che sono rimaste aperte fortunatamente, ecco. Quindi mentre rispetto all'influenza è vero che i bambini contagiano molto di più, e con il SARS-CoV non è così, fortunatamente. Quindi i più colpiti da questo punto di vista sono gli adulti, in particolare gli anziani. Quindi quello che noi abbiamo fatto è proprio fare un'analisi sistematica, che continuiamo a fare sia con pillole di ottimismo, ma io anche personalmente, di vedere il rischio, ecco, che quindi l'apertura delle scuole comporta sia per la pandemia che per gli insegnanti. E fortunatamente i dati sono molto tranquillizzanti. Questo non vuol dire che non ci sia rischio zero, ecco, ma il rischio costi-benefici è tutto a favore dell'apertura delle scuole.
Questo è molto importante, anche per questo famoso rischio zero. Non esiste da nessuna parte, neanche adesso, in questo momento, da dove vi stiamo parlando, cioè il rischio zero non esiste nelle nostre vite, siamo mortali, siamo questo, come dire.
Leggevo una vignetta, non mi ricordo, una vignetta che diceva se il tema è il rischio zero dovremmo chiudere tutti i fast food, no? Perché, nel senso che poi dopo, quando sai che quando vai a mangiare un certo tipo di cibo assumi anche roba che prima o poi dovrai pagare. Però mi volevo chiedere alla professoressa Gandini, cosa pensa dei protocolli scolastici che ha visto?
Ecco, in effetti ne ho parlato con diverse maestre e i protocolli, poi io, come dire, spero che prevalga il buon senso, ecco, però ci sono i protocolli che abbiamo visto sono abbastanza preoccupanti, perché veramente stabiliscono delle regole anche che non hanno una grande base una solidità scientifica, nel senso che se è vero che i bambini contagiano meno, si contagiano meno, si ammalano meno, come dire, è veramente anche impraticabile pensare che non ci si possa passare una penna da bambino a bambino, come dire, il rischio è veramente minimo, non ha molta, oppure che i bambini possono giocare mantenendo una distanza di un metro e mezzo, ecco, sono delle regole che non sono neanche praticabili e che non hanno basi scientifiche solide. Cioè l'influenza, che, di cui la gente parla poco, ma per i bambini in realtà non è, è pericolosa. Ci sono dei dati anche riguardo la mortalità per influenza che non sono da scherzo, eppure non abbiamo mai chiuso le scuole.
Infatti,
e quindi
infatti.
Bisognerebbe appunto tenere insieme rischi e benefici, perché la scuola fa bene ai bambini, socialità fa bene, la salute non è solo la salute fisica ma anche quella psicologica.
Questo
ovviamente
è un tema enorme, questo è un tema enorme su cui pagheremo un prezzo alto secondo me sul medio e lungo periodo. Vorrei ascoltare la testimonianza di Massimo Berardinelli, dicevamo città di Castello, dirigente scolastico, che ha, come dire, fatto un lavoro straordinariamente innovativo sul tema degli spazi e sul tema di cui parlavamo prima, i tempi, sul concordare i tempi. Tra l'altro Berardinelli, se non spazio, se non sbaglio, opera peraltro anche in uno spazio vincolato dalla sovrintendenza, dalle belle arti, quindi è anche una cosa semplice. Berardinelli, ci racconta il suo punto di vista su quello che ha sentito e la sua esperienza.
Sì, senz'altro, grazie intanto e per l'opportunità. Si cresce sempre quando ci si confronta, quindi questa è una bella opportunità. Allora, intanto diciamo non il preside ma la squadra. Il preside da solo fa solo il tappo, è molto importante lavorare in squadra e valorizzare le tante persone di qualità con cui lavoriamo ogni giorno. Un'altra battuta su quello che ho sentito prima, e però bisognerebbe scriverle quelle regole lì, scriverle in un altro modo, cioè noi abbiamo un problema strutturale in Italia che è quello di scrivere tante norme. Le scriviamo assolutamente rigide, anche sbagliate, come diceva la prof prima, poi si chiede alle persone di non applicarle. Questa cosa è sbagliata dal punto di vista proprio strutturale. Faccio un esempio: finalmente sentiamo dire il rischio zero non esiste, ma le norme sono scritte tutte, cominciando dal decreto 81, scrivendo che il rischio va azzerato, cosa che è impossibile, però si scrive nella norma. Questo crea tanto contenzioso, tanti problemi, bisognerebbe ripartire da lì. Dopo, noi artigiani che stiamo lì in prima linea, troviamo delle soluzioni anche sugli aspetti di questo tipo, però il primo passo da fare sarebbe rimettere un po' le mani su questo tipo d'approccio.
Ci racconta che tipo di lavoro ha fatto lei sugli spazi e sui tempi, sì, e se questo lavoro adesso è ancora fattibile o se è ancora più necessario?
Ecco, su questo per esempio noi non abbiamo venduto l'anima. Il rischio era vendere l'anima al Covid. Noi lavoriamo, abbiamo scelto nel tempo tre assi di lavoro pedagogico. Da un punto di vista pedagogico, i nostri cambiamenti sugli spazi, sui tempi partono da tre idee. Il primo è autonomia e responsabilità, aiutami a fare da solo della Montessori. Il secondo è apprendimento cooperativo, il terzo è apprendimento esperienziale, quindi learning by doing. Allora, per fare questo noi abbiamo cambiato in modo sostanziale negli anni tutti i nostri spazi, per cui per esempio da noi non esistono più corridoi, lavoriamo con delle aule che Indira ha chiamato aule plus, cioè abbiamo due aule vicine, si usa lo spazio che c'è davanti. Noi da sempre lavoravamo su tre spazi e quindi questo ci è stato molto utile in questi giorni. Noi grandi problemi per trovare spazi aggiuntivi li abbiamo avuti solo in un plesso dei 12 che abbiamo, perché negli altri già ci eravamo strutturati per fare questa cosa. Come pure rispetto ai tempi, da noi c'è un'assoluta flessibilità sul tempo scuola, e quando si scrive un bambino, noi lavoriamo per classi parallele, i genitori si scrivono alla prima, non al tempo corto, al tempo lungo, poi vengono personalizzati i tempi scuola, quindi questi aspetti di mettere insieme la vita di tutti i bambini sono uno più uno, quindi assieme alle famiglie va costruito il progetto di vita per tutti i bambini. È un lavoro complesso, però può funzionare e in questo caso ci aiuta. Faccio l'esempio dei tavoli cooperativi. Noi per stimolare l'apprendimento cooperativo non abbiamo i banchi e non abbiamo le cattedre dentro i nostri spazi. Il centro dell'attività non è la maestra, non è io so, insegno, tu mi ripeti quello che ti ho detto con le mie parole, è costruiamo insieme la conoscenza, ma non solo, le competenze, chi è al centro è il soggetto in apprendimento. E intorno gli costruiamo il curriculum, cioè delle opportunità per fare esperienze d'apprendimento. Allora, il centro è una parete interattiva, che è una cosa normale in tutti i nostri spazi, per cui quando sono stati a casa per un po', in tre giorni siamo andati in didattica a distanza, perché era normale a scuola usare quella parete lì come è normale a casa usare quella parete, quello strumentino lì. Allora, adesso dovevamo scegliere per fare il distanziamento se mettere i banchi singoli o mantenere i tavoli cooperativi. Noi abbiamo mantenuto i tavoli cooperativi, certamente abbiamo passato qualche notte insonne assieme al responsabile della sicurezza, poi abbiamo trovato un sistema per cui mettiamo i bambini in tavoli contrapposti, li abbiamo raddoppiati, il metro è garantito. Il responsabile della sicurezza ha detto: siamo andati più avanti, molto più avanti del banco singolo, perché il banco singolo naviga, cioè se tu non lo avviti al pavimento, quando un bambino, specialmente se piccolo, lo sente, e questo se ne va. Invece con i sistemi a tavolo cooperativo che abbiamo fatto noi, con i contenitori per l'autonomia personale, abbiamo fatto in modo che non sia possibile spostare le seggiole. Ci sono dei posti che stanno lì perché devono stare lì. Questo è un altro approccio. Noi non vogliamo fare violenza sui bambini, li riportiamo a scuola per dargli socialità e poi li mettiamo in carcere duro col 41 bis, per cui siamo tutto il giorno lì come secondini a tenerli bloccati. Non è questo il senso. Il senso è scommettere sull'autonomia loro, sulla loro responsabilità. Poi l'ambiente insegna, l'ambiente parla, l'ambiente ti dice delle cose. Se tu fai delle architetture che ti dicono, faccio un altro esempio, noi abbiamo tanti spazi morbidi informali dove i bambini possono stendersi, perché i bambini fino a 9 anni, il miglior modo per leggere è distesi, ma anche più di 9 anni. Allora, gli vogliamo dare qualche spaziettino per stare un po' distesi, glieli diamo. Quest'anno le poltroncine ci abbiamo messo in mezzo i libri, cioè l'anno scorso gli consentivamo di stare parecchio ammucchiati ogni tanto perché gli faceva piacere. Quest'anno, assieme a loro, il ragionamento è che bisogna stare sulle poltroncine singole, ci si vede, siamo tête à tête, siamo di fronte. E però l'idea è quella di lavorare sull'ambiente affinché non ci sia una costrizione, ma sia l'ambiente che ti guida. E l'ultimo aspetto è lavorare sull'attenzione all'altro, cioè la mascherina non si mette perché io ho paura dell'altro, la mascherina si mette perché io voglio essere attento all'altro. Quindi io potrei essere portatore sano del Covid-19 e potrei contagiare un'altra persona. Io ci sto attento alle persone che sono con me. Le bottigliette non si scambiano perché io potrei avere lo streptococco e te lo passo con la bottiglietta, quindi è bene avere la sua. Però è rovesciato l'approccio, cioè l'approccio educativo è di costruire la comunità e di muoverci come comunità, non è di avere paura dell'altro e lavorare sulla singolarità.
Sono parole straordinariamente belle, no? Però in nuce contengono, mi permetta professor Berardinelli, la negazione di quello che lei ha detto all'inizio. Cioè c'è la possibilità da parte del dirigente, del professore, non dico di non mettere in atto le norme, però non è possibile, ma comunque di creare una situazione in cui quelle norme vengano gestite in maniera più tranquilla, cosa che lei ha fatto finora, no?
Diciamo,
ha fatto
che
anche
io
durante il periodo in cui le chiedevano
caricato
di mettere il banco singolo.
Sono andato molto in borderline rispetto a come è scritto il decreto.
Ma qua, certo, ma quando si parla, io quando ho introdotto il tema della responsabilità collettiva, è anche questo, perché se poi ognuno scarica sull'altro il problema, cioè questi sono i protocolli, se la vedono le famiglie, e poi le famiglie non ce la fanno, e se non ce la fanno le famiglie, per come è congegnato il nostro paese, non ce la fa lo Stato, e questo è il tema che secondo me su cui bisogna riflettere per i prossimi mesi, per le prossime settimane, perché qui il rischio davvero, noi l'abbiamo verificato con un'intervista ad una mamma di Cremona, è che con 3 raffreddori in classe si chiude tutto, e allora ritorniamo appunto in un lockdown non dichiarato ma reale,
ma di fatto. Beh, a dire una battuta su questo, poi volevo sentire anche Sara Canditi su questa cosa.
Assolutamente.
La collaborazione su questo con le famiglie è fondamentale. Su questo la tecnica del cluster applicata anche alla primaria può essere un altro strumento molto utile, però ci vuole molta collaborazione scuola-famiglia. Che vuol dire? Vuol dire che se io riesco a fare dei gruppi piccoli e c'è un contagio, perché ci può essere un contagio, che non ci sia rischio zero, vuol dire che ci saranno delle situazioni in cui quantomeno c'è la verifica di positività. Qual è il meccanismo? Il meccanismo è che non devo chiudere il plesso o la scuola, devo per qualche giorno avere a casa alcuni bambini, meno possibile, e quando stanno a casa devono avere già tutto pronto. Faccio un esempio. Quella che secondo noi è la didattica digitale integrata, cioè l'uso di un device personale. Noi negli anni precedenti lavoravamo, la regola della scuola è: non si può essere mai soli al computer, bisogna essere sempre in due perché è uno strumento di collaborazione. Quest'anno quel veicolo lì è un veicolo micidiale, cioè le tastiere e i touch sono il primo strumento per contagiarsi, quindi quest'anno bisogna avere lo strumento personale. Alcuni tanti ne abbiamo già dati, altri ne daremo. devo essere pronto, se per qualche giorno devo stare a casa, starò connesso e lavoreremo in remoto insieme, in modo che si ritorna prima possibile senza perdere niente. Però bisogna trovare un equilibrio tra il diritto all'apprendimento e il diritto alla salute, cioè non è vero che vanno al 100% insieme. Si torna a scuola in presenza in sicurezza, non è vero, c'è un equilibrio, il 100% di sicurezza non c'è, potranno esserci dei casi, ci dobbiamo organizzare nella collaborazione scuola-famiglia per affrontarli insieme.
Sara Gandini, un commento a queste parole e soprattutto a questa cosa che si dice qui al primo raffreddore si chiude di nuovo tutto, che pensa lei?
Il rischio c'è in effetti, perché purtroppo c'è anche molta confusione su quando si debbano fare i tamponi, quali test si debba fare, e io, cioè, sinceramente io vedo anche le conseguenze sulla società di una cosa di questo tipo, nel senso che i genitori poi devono poterli seguire questi ragazzini che sono a casa. E io mi chiedo anche, i ragazzini che non hanno una stanza per sé, non hanno uno spazio per sé, io vivo in un quartiere popolare e qui ci sono molti ragazzini che non hanno uno spazio in cui poter fare la didattica a distanza. Ora, quindi io, bisogna anche pensare alle conseguenze a livello di società di cose di questo tipo, che sono grosse. Noi siamo intervenute anche come scienziate per interrogare, per porre delle domande, perché principalmente poi sono le donne che devono seguire i ragazzini, i bambini a casa, e quindi poi non possono andare al lavoro. Quindi sono delle implicazioni grosse.
Gandini, mi permetta, ma c'è anche il tema di una comunicazione, no? Cioè, se la comunicazione continua ad essere a livelli come noi le abbiamo, nel modo in cui viene comunicata l'epidemia del Covid, è naturale che questo genera poi, da tutti i punti di vista, dal docente al dirigente scolastico alla famiglia, un clima di grande terrore, di grande paura, per cui saranno uno di questi tre elementi che al primo raffreddore dirà chiudiamo, no? Cioè, nel senso, è anche il modo in cui viene comunicata e gestita tutta questa vicenda. E ritorno, Raffaele, al tema della responsabilità condivisa, che attiene anche a noi operatori dell'informazione. Perché naturalmente alle persone arriva quello che noi diciamo.
Altro che. Sara Gandini, un'ultima battuta velocissima prima di salutarci.
No, io sono assolutamente d'accordo, cioè secondo me i media hanno giocato un ruolo fondamentale, e quello che noi abbiamo cercato di fare anche con Pillole di Ottimismo è proprio di radicarci fortemente anche sull'evidenza scientifica per capire i reali rischi, e quello che si è visto fortunatamente è che in tanti paesi, anche se i casi sono aumentati tanto, fortunatamente la mortalità è rimasta bassissima. Quindi ecco, questa cosa dovrebbe tranquillizzarci, perché fortunatamente adesso la situazione è molto tranquilla, non c'è uno stress da nessuna parte nei vari paesi ospedaliero, e la mortalità si sta mantenendo a livelli veramente sotto controllo, ecco, non drammatici, anzi.
Prego, grazie Sara Gandini, grazie davvero per essere stata
grazie alla
questa mattina. E un'ultima battuta anche per Berardinelli che deve lasciare.
Sì, a cui voglio dire che l'intervento è piaciuto tantissimo, tant'è vero addirittura c'è gente che da Firenze vuole trasferirsi dalle sue parti, no?
Tanto Città di Castello.
La vogliono come ministro, ci sono dei messaggi in questo senso.
Ti faccio una confidenza, Berardinelli, se non sbaglio, sì, è stato anche sindaco della sua comunità.
Ah, vedi, non è peregrino il tema del ministero. Però c'è gente che da Firenze vuole venire a Città di Castello.
C'è tanti messaggi su WhatsApp di apprezzamento, forse c'è anche un'aspirazione, un desiderio ad una maggiore serenità, a uscire da un allarmismo immotivato, Berardinelli.
Allora, noi cerchiamo di fare la frizione, cioè noi abbiamo iniziato con i bambini nuovi della scuola dell'infanzia la scorsa settimana, ho fatto il giro dei nostri sei plessi, c'era tanta serenità. E le mascherine che devono tenere le maestre, e la visiera che devono mettere per norma quando li cambiano, i bambini l'hanno gestita benissimo, perché poi quando io canto mio nonno si chiamava Panciovilla e altre cose che facciamo, troviamo il modo, e le maestre sono una cosa meravigliosa, cioè hanno una fantasia, una creatività, sono spettacolari. E i bambini sono molto più, hanno molto di più di quello che noi pensiamo, riescono a fare molto di più. Quindi dobbiamo da quel lato lì dare tutta la serenità possibile. Da quest'altro lato non è semplice, perché abbiamo tutta la pressione addosso, abbiamo un clima che se a me ne arriva una norma io devo poi rispettarla. Ecco, questa è... Allora cerchiamo da fare la frizione fra queste due cose, ma non è una cosa semplice. Molto importante sarà la grande collaborazione che dobbiamo avere con le famiglie e poi col tempo, nel lungo periodo, magari cambiamo il sistema e lo rendiamo un po' meno ipocrita. È un sistema al nostro che scrive delle leggi impossibili e poi ti chiede di non applicarle. Dovremmo insegnare ai bambini invece a essere molto rigorosi, poche regole, però per rispetto reciproco sempre applicabili. Questo ci vorrà del tempo per cambiarlo. Adesso facciamo la frizione, noi cerchiamo di dare tanta serenità e poi insieme ce la mettiamo tutta, prendiamo tutte le misure. La grande sfida sarà quando arriva l'influenza, quella vera, cioè verso novembre si vede come va a finire. Adesso li teniamo più possibile fuori, ma tutti gli anni non sarà adesso il problema sarà fra un paio di mesi. Se tutti siamo consapevoli, cerchiamo di proteggere gli altri, non noi stessi, di stare attenti agli altri, riusciremo a gestire questa cosa con equilibrio, impareremo a conviverci con sto Covid e poi più avanti riperneremo a fare le belle cose ancora di più, ma anche in questo periodo faremo tante belle cose insieme.
Grazie Massimo Berardinelli.
Grazie, buona giornata.
Città di Castello, che cosa significa produrre cultura? A parte una parentesi, perché a noi risulta che è un progetto, grazie anche a Sara Gandini, grazie per essere stata con noi davvero questa mattina, è sempre un piacere averla con noi. Anche Annalisa Savino all'Anna Franca aveva provato a mandare avanti un progetto come quello che ci raccontava prima Berardinelli, però questo ci racconta anche della complessità di stare dentro in questa situazione, diciamo, no? In questo mondo della scuola che ha diversi interlocutori, anche a livello istituzionale, o no, Annalisa Savino?
Sì, certo, poi dipende dalle realtà, insomma, il comune di Firenze è un comune molto grande, in cui le scuole sono molto più grandi, insomma, va sempre tutto molto contestualizzato. Io conoscevo, sì, la realtà del collega e mi ero ispirata, avevamo anche avuto dei contatti e ci stavamo incamminando lungo quella strada per uno dei plessi più piccoli che ci sono nel nostro istituto, però ovviamente questo ora non è stato portato a termine, c'è stata soltanto la formazione, c'era da innovare la scuola, gli spazi, avevamo fatto un bel lavoro, in questo momento si è interrotto. Comunque sono molto d'accordo appunto con il concetto della ricerca di questo equilibrio tra la tutela della salute e il discorso del diritto all'apprendimento, ma soprattutto senza trascurare la qualità dell'apprendimento. Quindi sono molto d'accordo con Elisabetta Mulini, non è affatto banale l'attenzione al cosa si fa a scuola, cioè ha detto una cosa molto importante. Quindi dobbiamo cercare di mantenere questo equilibrio fra queste istanze, sicuramente non è semplice con la rigidità che c'è richiesta, si cercherà attraverso la ragionevolezza, il buonsenso a volte, senza dimenticare che appunto siamo in una scuola e bisogna far capire a tutti, alla comunità intera, che siamo vulnerabili sempre e quindi anche a scuola, e siamo sempre in una contaminazione con gli altri, cioè come diceva Sara Gandini, cioè, è impensabile che si possa riproporre una soluzione come lockdown di nuovo, perché abbiamo bisogno di stare con gli altri. La contaminazione fa parte di noi, del nostro essere nel mondo, quindi a un certo punto si vedrà se riusciamo a prendere atto di queste due cose, cioè appunto non esiste il rischio zero, siamo fragili e siamo sempre con gli altri. Forse anche questa paura, si innesca un discorso di responsabilità diversa, condivisa, che trasforma questa paura. Non dico che la annienta o la distrugge, la sconfigge, ma quantomeno la contrasta, e la può anche trasformare. Da paura di diventa una paura per, e la paura per, non l'ho detto io, è la paura per il mondo, è cura del mondo, quindi è responsabilità. Quindi è questo il discorso, che bisogna a diversi livelli nelle nostre scuole far maturare, a diversi livelli, perché lo si fa in classe, ma lo si fa anche con le famiglie, lo si fa anche con gli insegnanti, con il personale scolastico, perché
questa vicenda data. Del rapporto con le famiglie è centrale, assolutamente, questo è un tema centrale ed è importante che questa mattina stia venendo fuori,
perché se
non funziona questo meccanismo di scambio è difficile svoltarla quest'anno, insomma.
Elisabetta Mughini, Clifford Geertz diceva che per lui la cultura è costruire una lettura di, e questo produrre cultura, per introdurre un altro tema, cioè è questo che la scuola deve fare, cioè Manzone è importantissimo, anche se poi uno lo riscopre magari a 50 anni, eccetera eccetera, però la cosa più importante, no, purtroppo non ho belle esperienze da raccontare, per cui
dico mai come quest'anno è stato riscoperto Manzone, no, col tema della peste.
Certo, bene che non faccia esempi personali, diciamo così, però a parte gli scherzi, noi dobbiamo insegnare ai ragazzi a costruire una lettura della realtà che hanno di fronte, che hanno intorno, che hanno alle spalle, che hanno sopra, a costruire un pensiero critico, cioè queste sono le grandi cose di base che fanno veramente la scuola e il basamento della nostra società.
Posso introdurre un altro elemento brevissimo di provocazione
Guarino infatti provoca
con la dottoressa Mughini, perché no, sul tema dei ragazzi che dicevano la scuola, però no, non ha paura lei che noi stiamo costruendo un mondo in cui questi ragazzi sono iper responsabilizzati, no? È parso che tutto quello che è accaduto in estate è stata colpa loro, e a me ha preoccupato un po' la vicenda invece di dire ma la scuola è più importante, poi vedremo il divertimento, perché nella radice stessa nell'etimologia al termine divertire c'è l'andare fuori dagli schemi, e quindi è un'attività creativa e costruttiva, anche quella della personalità e dunque della civiltà. Quindi io starei anche attento in un'eccessiva responsabilizzazione, per cui noi rischiamo di produrre delle macchine da studio che poi diventano delle macchine da produzione. Non so se sto esagerando, però ci sono dei fili anche qui di un equilibrio precario che andrebbe mantenuto.
Elisabetta,
allora, è suo dovere esagerare, però è anche mio dovere correggere quello che io non ho detto. Io non ho detto prima si deve fare la scuola e poi si deve fare il divertimento, ho detto ben altro.
Ve lo faccio dire
che gli spazi devono essere ricongiunti. Lo spazio informale, si chiama così, quello dove perché è informale, perché non è riconosciuto formalmente come il luogo dove io faccio scuola, lo sport, l'attività di volontariato, il luogo dove io vado e incontro situazioni, scautismo, associazionismo, politica, tutto questo deve tornare ad essere integrato nel progetto di formazione della persona. Lei in apertura ha citato l'articolo fondamentale della nostra Costituzione. Noi dobbiamo rimuovere gli ostacoli, e quindi vanno rimossi anche quegli ostacoli che non fanno dialogare la scuola con la realtà che la circonda, e usarla questa realtà, e quindi usare i musei, i nostri viaggi di istruzione, tutti gli ambienti che